è che mando i missili sulla luna, eh? Venite, bardo faccia levi.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Penso di essere stato l'unico allenatore a comprare per 2 anni gli abbonamenti per vedere la squadra, quindi a prescindere da dove sono, ho sempre veramente amato questa squadra, perché mi ha accolto, mi ha voluto bene, mi ha dato tanto e mi auguro di poter dare altrettanto.
Questa è una squadra che tutti dicono, anche sottoscritto, che ha una buona potenzialità, ma paradossalmente anche molto fragile da un punto di vista psicologico, da un punto di vista nervoso, e nella fragilità non è un gruppo che sa cosa deve fare, ma ognuno vive la propria fragilità a modo suo. Sono molto, molto stanco, proprio dentro sono abbastanza vuoto, quindi felicissimo per i giocatori, per la società, ma io in questo momento sono un po' stanco.
La decisione di Cesare Prandelli di lasciare la Fiorentina, le dimissioni di Prandelli per motivi personali, ha scritto una lettera a cuore aperto, davvero pronto il ritorno invece di Iachini.
Gli allenatori vengono massacrati, la domanda è: ma da chi vengono massacrati? Dai giornalisti vengono massacrati e non di certo da altri componenti.
Prandelli è un signore, non c'è poco da dire.
Gianmarco Ferronati in regia, Claudia Schiattone e Marco Santoro in redazione. Il mio amico Massimiliano Pardo non so se vuole accogliere l'idea dell'ascolta.
Complimenti all'ascoltatore. Che ha mandato i missili sulla luna. Come va?
Io benissimo, tu?
Bene. Tra l'altro poi adesso parleremo ovviamente tanto di Prandelli, poi sai che invece alle 15 esce questa intervista sul DAZN che ho fatto ieri pomeriggio a Pavel Nedved, di cui avete probabilmente già letto qualcosa in questo momento sui siti. Vabbè, poi
cosa ti ha detto?
Beh, insomma, le domande sono state molto, molto dritte. Pirlo resta al 100%? Sì, resta al 100%. Ronaldo resta al 100%? Sì, resta al 100%. Su Dybala credo che la cosa sia un po' diversa, ci sono dei passaggi su Marotta, c'è un in bocca al lupo che mette a Marotta per gli aspetti personali, ci sono delle cose molto interessanti su Conte, sul cambio di mentalità dell'Inter, c'è Sarri, c'è Chiesa, insomma c'è tanta roba da vedere e da seguire. Il mio radio tweet di oggi però,
sì,
forse perché siamo in questo mood prandelliano, no? Cioè quella lettera, tra l'altro non è un dettaglio, veramente ben scritta,
certo.
Non è un dettaglio perché le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti, chi parla male pensa male, vive male, in Palombella Rossa, ma soprattutto la profondità di quelle parole e anche l'irritualità di quelle parole. Mi ha fatto pensare a un paio di messaggi, non c'entra niente Prandelli, al quale comunque ovviamente mando anche qui un grande in bocca al lupo, un paio di messaggi che mi sono arrivati in questi giorni e che tengo anonimi, cose piccole che però mi hanno confermato la fortuna che abbiamo nel conoscere lo sport, nel conoscere i grandi personaggi dello sport, come magari dall'esterno non si vede, magari nel chiasso dei social network, delle rivalità, questa cosa un po' sfugge, ma su quanta grandezza esiste tra i grandi personaggi, tra le storie di sport, gente che continua a sentirsi a distanza di anni, gente che rimane amica per decenni, per generazioni, gente che si emoziona perché magari tu fai un servizio e che è il milionesimo servizio sulla sua vita e comunque è felice di essere ricordato in un certo modo. Ecco, tutto questo è secondo me importante e si lega poi alle cose che dice Prandelli ieri. Poi io non so chi l'abbia massacrato, qualcuno dice giornalisti, poi queste generalizzazioni non è che mi fanno impazzire.
Guarda, populismo e generalizzazioni a me proprio non vanno, però.
Ma soprattutto c'è un piano. piano, c'è un piano personale che secondo me è la cosa più interessante in assoluto del ragionamento di Prandelli, che credo adesso approfondiremo, e cioè è la libertà di rallentare, la libertà di essere quello che si vuole essere. Quindi sì, se uno non ha più voglia di fare una cosa, non c'è un medico che ti dice che la devi
chiaro,
fare. Ecco.
Chiaro. Ma allora, mentre invito tutti i loro signori che si stanno ascoltando ad intervenire 800240024, WhatsApp vocali 349-238-6666 per parlare di quello che vogliono, compreso spoilerare l'intervista di Pardo a Nedved, potete chiedergli quello che volete, poi se vi vuole rispondere bene, se no la guardate su DAZN. Va bene, Roberto De Ponti, che è direttore d'Orso Fiorentino e Corriere della Sera, come sapete tutti. Ciao Roberto.
Ciao a voi, buongiorno a tutti.
Ciao, ha ragione Pierluigi, perché quando si parla di sport professionistico, da un lato sentimenti e scelte di vita dall'altro, io per abitudine sono sempre molto circospetto, ma nel caso di Cesare bisogna derogare a questo e applaudire il coraggio, e come ha detto Pierluigi, di chi si spoglia della tuta e del fischietto per essere solo un uomo.
Sono d'accordo, guarda, bisogna derogare. Allora rispondo subito all'ascoltatore che ha parlato di massacro da parte della stampa. Difendo la categoria. Credo che Prandelli, ne è consapevole anche lui, nella sua ultima avventura fiorentina sia stato trattato con il dovuto affetto, cioè con l'affetto che la città ha riservato a un allenatore che è arrivato a Firenze, cioè che è tornato ad allenare la Fiorentina proprio per amore per la città e per la squadra. Quindi credo che proprio non sia stata la categoria dei giornalisti a massacrarlo, anzi, la realtà è che lui ha un lasciando perdere evitando di parlare delle sue vicende personali che ben conosciamo, cioè lui ha dal mondiale del 2014, da quell'eliminazione, dalle dimissioni, quello è stato il suo, credo, trauma iniziale, e da lì è cominciato un atteggiamento più complicato suo nei confronti dello sport, e questo quando è tornato a Firenze e si è trovato con la responsabilità che lui sentiva di dover salvare e dare un gioco a una squadra che ha amato e che ama, quando ha capito che non riusciva, probabilmente per amore si è fatto da parte. Io nella lettera che lui ha scritto, questo è un passaggio importante che è stato un po' trascurato. Lui dice che quando chi va in campo a questo livello, dice Prandelli, ha un talento specifico. Chi ha talento è sensibile, e mai vorrei che il mio disagio fosse percepito e condizionasse le prestazioni della squadra. Mm-hmm. Lui in realtà capiva che andare la mattina al campo, ripassare il cancello del centro sportivo della Fiorentina, gli metteva ansia e aveva paura di trasmettere questa ansia anche alla squadra.
Sì.
A quel punto ho detto basta.
Ma sai, anche oggi su molti giornali è stato intervistato giustamente Arrigo Sacchi, no? Che fu uno che per motivi analoghi lasciò sul tavolo un contratto che lui stesso dice il più ricco della mia vita col Parma di Tanzi, dicendo non me la sento più perché vinciamo a Verona e io non provo niente. Era da tempo consumato da quella cosa lì, però alla fine il concetto è che, come dice sempre il mio amico Massimiliano Pierluigi Pardo, apprezzi in maniera particolare chi alla fine viene lì e ti dice la verità, non ti dice vabbè me ne vado perché ho fatto quello che dovevo, la squadra non mi risponde, insomma potevi inventare un'altra cosa. A me è venuto in mente un episodio abbastanza marginale ma cinematografico, Pier. Lauda al Fuji in Rush, no? Si dice chiaramente, ma questa è storia, che quando scende dalla macchina sotto il diluvio gli dicono cosa c'è, diciamo che la macchina si è rotta, lui no, diciamo la verità, la macchina è perfetta, sono io che non corro perché ho paura. Quindi quando ti trovi davanti a queste cose capisci c'è modo e modo di reagire.
Si lega un po' anche a quel ragionamento, diciamo all'ennesima potenza, molto di più, ma si lega a quel ragionamento che abbiamo fatto ieri quando abbiamo parlato delle lacrime di Ibra e del fatto che poi riconoscere la propria debolezza, la propria fragilità, è una grande dimostrazione di forza, però in questo secondo me c'entra molto l'opinione pubblica. Cioè, questa cosa invece non so se i giornalisti, cioè tutti quelli, siamo tutti giornalisti, ormai ci sono dei blogger che fanno dei tweet molto più seguiti dei giornalisti, quindi chiunque fa comunicazione a ogni livello, immaginare e cominciare a ragionare così, cominciare a ragionare su questo aspetto, che poi alla fine rivelare le proprie fragilità è la più grande forma di forza, ma non è che è così perché ci piace dirlo, perché fa figo dirlo, perché è politicamente corretto, perché è così, perché riconoscere che una cosa, anche se ti dà dei soldi, anche se ti dà delle prime pagine, non ti fa star bene, e tu invece magari hai voglia di startene su un lettino sdraiato a leggerti la Gazzetta, e questa roba qui, o il Corriere dello Sport, o Tutto Sport, tutti e tre, e a sentire soprattutto tutti i convocati, cioè questa roba qui secondo me è...
Sì. È un gesto di grande coraggio,
il ragionamento è proprio questo, è non stare lì a discutere oddio che cosa ci sarà, oddio che cosa è, poi insomma, a proposito dei giornalisti, io ti farei leggere alcune marginali, alcuni commenti anche sul tweet su Prandelli di qualcuno, cioè poi la ferocia delle parole di certe persone, anche di certi tifosi, è clamorosa, no?
Sì, non
credo appunto che sia questo il caso. Credo che qui ci sia proprio un tema di scelta di libertà, che è la cosa più grande che esista.
No, ma è chiaro, ma lo scrive chiaramente anche Paolo Condò in un fondo molto apprezzato oggi su Repubblica, dal titolo Nobiltà di Cesare, dono e tormento, dove ti spiega che se ti dicono che sei una brava persona, spesso equivale a dire che sei uno sfigato, perché non è quella cattiveria che ti serve per emergere. Però al di là di questo, non raccontiamoci palle, Roberto. Lo sport professionistico, lo disse Ancelotti in tutt'altro contesto molti anni fa, lo sport professionistico non è una cosa sana, perché ti consuma il fisico e la mente, retribuendo lautamente tutto questo, come è giusto che sia, alla faccia dei populisti dell'ultima ora, come è giusto che sia. Però leggi questa storia, leggi quella di Federica Brignone, e non puoi non dire che lo sport a livello professionistico non sia così.
Sì, lo sport logora ad alti livelli, e nel ruolo di allenatore ancora di più, perché devi prendere decisioni che valgono per una squadra intera e banalmente valgono anche un sacco di quattrini. Io però aggiungerò in particolare, la sua uscita di scena di Prandelli dipende anche dal fatto che la Fiorentina, l'ambiente fiorentino ha qualche responsabilità, nel senso che ovviamente non l'ha messo nei guai, ma non l'ha aiutato in questa situazione. Quando Prandelli dice che in questo mondo non ci si riconosce più, ha ragione. Io credo che avesse uno spogliatoio complicato da gestire. Io oggi ho guardato sui social, c'è un solo giocatore che l'ha salutato. I giocatori, come sapete, sui social ci sguazzano, ed è Vlahovic. È possibile che nessun altro di quello spogliatoio, a partire da Ribéry, che è il capitano della squadra, si sia sognato di mandare un messaggio di saluto all'allenatore che aveva fino a 24 ore prima? È possibile che la Fiorentina abbia delegato totalmente a Prandelli la comunicazione, nel bene e nel male? Cioè, Prandelli in questi quattro mesi è diventato il parafulmine di tutto. Io credo che, al di là di una situazione personale già complicata, cioè, ci si logora in questa maniera, e se vedi che l'ambiente non ti aiuta, forse fai un passo così importante da capire che è il momento di smettere. L'ambiente aiuta in questo caso non aiuta.
Sì, deprime. Che ne pensi a proposito, Pier?
Penso che sia vero e che è molto utile e molto preziosa.
Ha ragione Roberto, mica normale che non ti saluta nessuno,
Ma assolutamente, quindi questo forse può essere un indizio che ci può aiutare a capire nelle prossime ore. Appunto, giornalisticamente sarà interessante capire. Io mi auguro, con il rispetto della privacy e della sfera che invece deve rimanere assolutamente personale, dei meandri della testa e della libertà, ripeto, perché essenzialmente stiamo parlando di una scelta di libertà. Noi in questo momento immaginiamo tutto questo come un momento di dolore per Prandelli, no? Anche un po' dal tono della lettera, ma in realtà può essere anche una liberazione, cioè può essere veramente andare a stare meglio, ed è quello che io gli auguro più di qualsiasi altra cosa. E poi che lo sport professionistico sia ossessivo non c'è dubbio, insomma chi ha letto Open di Agassi, tanto per fare un esempio, ha capito benissimo, no, che cosa può diventare, e non te lo saresti mai immaginato da un atleta così, così clamorosamente forte, e anche devo dire così divertente, no, nei suoi modi, nel senso che era uno esuberante, stravagante, tutto sembrava meno che uno in difficoltà, uno in schiavitù in certi momenti, invece c'erano questi aspetti qui. E a proposito di Prandelli, invece mi è venuto in mente, e questo potrebbe essere un radio tweet, ho un flash del pranzo, non so se a Casa Azzurri, roba del genere, del giorno della finale dell'Europeo. Vabbè, io poi sono molto amico di Cassano, per Cassano quell'Europeo lì era una cosa proprio speciale. La nazionale veniva dalla meravigliosa partita contro la Germania, eravamo gasati a mille. E insomma, poi come nella vita, nello sport cambia tutto veramente con una partita, no? Perché lì poteva essere veramente, anche se quella partita lì l'hanno stradominata, quindi diciamo, non è che c'è stato molto da discutere. Però quella partita lì poteva consegnare a Prandelli e a quella generazione un titolo europeo che avrebbe fatto tanta differenza dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista dei europei.
La generazione evaporata, cioè Prandelli è stato l'unico che ha spremuto il meglio dalla strana coppia Balotelli-Cassano, potenzialmente sul podio del mondo come coppia di attaccanti. Molto potenzialmente. Però è quello che ha spremuto al meglio, cioè vuol dire qualcosa.
Il 2012
non è
banale. Fu clamoroso.
Non è banale.
Il 2012 fu clamoroso.
Quindi quel pranzo?
No, stavo lì e pensavo, magari stasera sarà la grande notte, poi ovviamente niente. Ma è una gioia. Però voglio dirti, ho proprio un momento preciso pensato, proprio cazzo, stasera può succedere una cosa che può far felici tutti gli italiani e può cambiare la vita comunque di un mio amico, di tanti altri giocatori con i quali avevo un buon rapporto, di un allenatore che stimavo e che stimo, insomma,
però intanto teniamoci il buono, ne abbiamo detto molte volte a proposito delle finali, anche perse, ci sei arrivato,
ma lo è. Poi è chiaro che ti rimane del rammarico, del dolore, eccetera, però la prestazione dal punto di vista dell'atleta, dal punto di vista del tecnico, la fierezza per quello che hai fatto, cioè tra arrivare secondo e arrivare quattordicesimo c'è differenza,
certo c'è differenza,
ecco, anche per arrivare a seconda di tempo.
Ma io sono un sostenitore della bellezza del risultato sportivo, che non è un discorso perdente, io credo. Tra l'altro oggi c'è un altro aspetto che giro a Roberto, non so se ha qualche altro ricordo personale anche lui, è che è questo: leggevo oggi varie cose, tra cui sul tuo giornale anche Beppe Severgnini, che Prandelli lo conosce bene, e che parla del peso del silenzio. Ora sarebbe interessante così scavare un po' con qualche sportivo che sta vivendo questa situazione del porte chiuse da un anno. Credo che quel silenzio possa diventare davvero fastidioso, non so quanto e non so a che livello, perché abbiamo parlato spesso così in positivo, ti toglie pressione, se sei giovane magari gioca a San Siro, non temi l'ululato del pubblico, però credo che quel silenzio finisca per consumarti.
Ho una sensazione, parlando con atleti, ho parlato con giocatori dell'Olimpia, la mia vecchia passione del basket, e loro hanno la sensazione che si tratti di uno scrimmage, cioè loro vanno in campo e hai l'idea che sia un allenamento evoluto e perdi intensità, c'è poco da fare. Certo che non hai il fischio del tifoso quando sbagli un pallone, ma non hai neanche l'applauso quando fai una cosa importante, e soprattutto non percepisci quasi dal punto di vista dell'audio, non percepisci che cosa sta succedendo nella partita. Sembra tutto uguale, e invece le partite non lo sono tutte uguali, cioè hanno dei momenti che sono più importanti di altri. Sì. Ed è come giocare in una bolla, in realtà è una bolla. Credo che sia complicato anche per loro mantenere la concentrazione e giocare con l'intensità che si ha quando si gioca davanti a 10.000 persone quando giochi a basket, a 100.000 quando giochi a calcio.
Sì, d'altra parte insomma non ti dà neanche la percezione del momento, perché in questi giorni abbiamo parlato molto di Juventus, dice, anche nei momenti di difficoltà, anche l'idea di avere giochi col Benevento, l'idea di avere il pubblico che è reduce da una eliminazione in Champions, che è lì, ti mette sì pressione, può aiutarti, può metterti anche un po' di paura inducendoti a entrare in campo in un altro modo, insomma sono mille risvolti. Poi ti dico una cosa a proposito del mestiere di allenatore, come lo interpreta e l'ha visto un comune amico baschettaro, Elvio da Roma, buongiorno.
Salve, complimenti per la trasmissione, mi scuso se si è sentita un po' l'emozione, perché per me è la prima volta Ritengo di non essere un tifoso, ma soprattutto uno sportivo. Allora, io ho giocato a pallone e devo dire che l'allenatore, la prima cosa che deve fare, deve essere un educatore. Quindi io nell'ambiente del pallone ho trovato invece una grossa aggressività nelle parole, soprattutto parole sconce, parole da quartiere, insomma, veramente basso. E quindi volevo dire che Prandelli in questa maniera ha tirato fuori anche questo aspetto. Voglio dire che c'è anche un altro aspetto. Io mi ricordo, per esempio, adesso con il VAR, ma prima Buffon tirò fuori delle palle dalla porta, da dentro la porta, dicendo che invece non erano entrate, ma lui era consapevole. Cioè, questi aspetti qui vanno evidenziati, soprattutto voi che state nei mass media. Bisogna arrivare a un punto che lo sport deve essere veramente sport e non invece, diciamo così, sport sporco. Io ci vedo molto questo sport sporco, insomma, nell'ambiente del calcio.
Guardi, io penso che bisogna fare degli opportuni distinguo. Non credo che un allenatore o uno sportivo debbano essere degli educatori. Credo che sì, a livello professionistico, sto parlando di massimo livello professionistico, se si comportano, devono comportarsi correttamente, se no devono essere smascherati, questo è tutto pacifico e sacrosanto. Però su questo ruolo dello sportivo educatore io non sono mai stato d'accordo.
La cosa secondo me giusta da dire, perché secondo me combatte un certo tipo di cultura e di stereotipo sbagliato, è che si può essere ottime persone ed essere dei straordinari sportivi. Cioè, io faccio un esempio, perché stasera faccio Francia Ucraina, quindi Deschamps e Shevchenko, cioè tutti e due straordinari. Sheva era veramente lo stereotipo della persona proprio, cioè, ricordo che mi impressionava, perché era uno di quei giocatori che lo intervistavi e ti diceva grazie lui, no? Cioè, non è che bisogna per forza essere degli aggressivi nella vita per essere, anzi, siamo pieni di esempi positivi. Giustamente veneriamo le gente come Maldini, come Del Piero, come Zanetti, come Totti, dei giocatori che sono bravissime persone, sono dei grandi in campo e fuori, e questo è secondo me indiscutibile. Poi nella partita ci può essere la componente di furbizia, ci può essere l'errorino arbitrale e il giocatore di tennis che vede la palla di adesso, poi ormai c'è una tecnologia che la vede mezzo millimetro fuori e non la chiama. Voglio dire, poi c'è un concetto di realtà complessiva che secondo me viene fuori nello sport.
Hai a che fare con l'agonismo esasperato che c'è in tutti i settori della vita, ma su un campo c'è mille volte di più. Quindi anche quando parliamo di comportamenti, di una cosa e altra, siamo tutti d'accordo che bisogna comportarsi da brave persone per l'appunto nella vita. Però in ambito sportivo continuo a pensare che devi essere una brava persona, però fai i conti con l'agonismo, con l'adrenalina, con quella componente, con quella componente lì.
Non c'è niente da fare. Quando tu vedi, faccio un esempio autoreferenziale, quando tu vedi, quando mi capita di giocare con altri miei colleghi, con ex calciatori ad altri sport, al di là dell'aspetto tecnico e dell'aspetto fisico, la cosa che è completamente diversa, anche se ci giochi a golf, a padel, a pallavolo, a calcetto, sulla spiaggia, è che hanno un'abitudine all'agonismo alla concentrazione che tu, per quanto possa avercelo magari anche innato l'agonismo, non ce l'hai mai, non lo avrai mai, perché sono abituati da sempre a ragionare in quel modo lì e non vogliono perdere veramente neanche a briscola. Questa è la vera differenza, ma questo non vuol dire niente con l'essere o non essere bravi.
Beh, chiaro.
Al di là del fatto che poi sul concetto di essere brave persone aprire
un dibattito.
Detto il Papa, chi sono io per giudicare, chi siamo noi per giudicare, l'ha detto il Papa, quindi figuriamoci.
No, ma stiamo parlando di atteggiamenti, però. Insomma, gli atteggiamenti che vedi su un campo di calcio, di basket, eccetera, sono atteggiamenti agonistici, professionalmente agonistici. No, volevo dire a Roberto De Ponti, a proposito del mestiere di allenatore, che c'è un mio caro amico che conosci bene anche tu, che adesso allena la Virtus Bologna di basket, che dopo Djordjevic, dopo la sua esperienza a Milano, mi diceva tutte le volte: guarda che io non voglio fare l'allenatore perché è un mestiere che ti consuma dentro, è una cosa che te lo porti a casa, perfino a dormire, ti assorbe totalmente, anche se hai l'abitudine a fare lo sportivo, il giocatore, però non hai quella ossessione, e Pardo ha usato la parola corretta, non è quell'ossessione lì. Il mestiere dell'allenatore forse ti consuma anche di più di quello del giocatore, del dirigente, certamente.
Ma lo scarichi con sai. Scusa, allora Roberto,
No, no, dico, io ho visto, ero a Milano negli anni di Mourinho, io ho visto Mourinho cambiare aspetto in 3 anni, cioè in 2 anni di Inter, era impressionante, cioè il grigire di capelli, è stata un'evoluzione, è stata solo un'evoluzione fisica, non ho dubbi, ma di fatto credo che fare allenatore sia un mestiere fantastico, ma molto molto faticoso dal punto di vista mentale. Però sulla cosa dell'educatore io vorrei aggiungere un particolare. Tu hai ragione a dire che non è necessario che essere educatori per essere degli sportivi di altissimo livello, però Prandelli lo è, c'è questa differenza, Prandelli lo è, e io credo anche che il fatto di non poter più educare, perché probabilmente ha a che fare con nuove generazioni di atleti da gestire, con altre situazioni, con delle piccole multinazionali che vanno in campo e che quindi si disinteressano completamente del fatto che un allenatore possa dare suggerimenti anche su altro. E questo sia nel mondo del calcio in cui non si riconosce più. Quindi sì. L'essere educatore e non poterlo essere di fatto, secondo me ha inciso anche nella scelta finale.
E poi c'è anche un discorso, secondo me, di età e di ruoli, nel senso che da questo punto di vista quando si allena nella scuola calcio, quando si allena da ragazzi, è ancora più importante, più significativo.
Beh, quando
ti trovi a gestire squadre di professionisti che magari hanno tantissimi anni di carriera, sì, certo, gli esami non finiscono mai e la vita è tutto un continuo ragionamento, una progressione, quindi l'aspetto educativo c'è sempre e comunque, se lo puoi avere pure a 95 anni, puoi imparare delle cose e evolverti come uomo o come donna, però credo che sia oggettivamente un po' più difficile. Sicuramente alcune cose che vediamo, adesso poi stiamo facendo l'ora di educazione civica, però è così, alcune cose che vediamo a livello per esempio amatoriale, tra ragazzi, spesso con i genitori,
è quello.
Oppure litigano con l'allenatore perché preferisce il figlio. Ecco, queste robe qui sono
sì che l'allenatore deve essere più che allenatore educatore, no? A livello giovanile non si discute neanche sull'importanza di quel ruolo da questo punto di vista. Ciao Roberto, ti saluto, ti ringrazio. En passant, Iachini torna per finire il lavoro. Che a questo punto non credo presenterà poi grandi difficoltà, ma un lavoro di basso profilo che è una salvezza. Vista la storia dello stadio, non so quanta voglia sia rimasta commesso e tutte queste vicende sia rimasta commesso di continuare a investire.
Non lo so, sullo stadio la partita è ancora aperta, bisogna capire un po' in che direzione si andrà. Su Iachini io credo, cioè, ho detto a tutta la mia solidarietà, perché torna ovviamente in quanto sotto contratto, lui è stato esonerato in una squadra da cui è stato cacciato e dove la società ha più o meno fatto capire che l'errore iniziale, l'errore vero della stagione della Fiorentina è stato confermarlo da quest'estate dopo la salvezza acquisita. Quindi credo che anche lui non arrivi con grande professionalità, ma non con l'aria di chi arriva e cambia le cose, cioè navigare fino a fine stagione.
Sì, un piccolo cabotaggio fino a un porto che è veramente minimale per la Fiorentina. Grazie Roberto De Ponti, Borsa, torniamo.
Dubbio che lo sport a certi livelli logora. È il caso anche per esempio di Dumoulin nel ciclismo e di Moser.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Una nos han criticado a todos. Lo que pasa es que ninguno más del equipo tiene todos los títulos y todas las cosas que tiene Cristiano. Yo soy el primero que sabe que me critican. Supongo que él sabrá que le critican.
Pero él te ha comentado en algún momento estos rumores que han salido de su posible vuelta al Madrid, si él saldría de la Juve.
Hablamos de todo menos de fútbol.
Il vero problema della Juve in questo momento, secondo me, è che non si capisce se vogliono fare una squadra per vincere subito, quindi Cristiano Ronaldo più tutti i giocatori forti, oppure vogliono prendere dei ragazzi per crescerceli e portarceli avanti. Se è Ronaldo è impossibile fare una squadra di giovani.
Io vorrei capire perché Cristiano Ronaldo, a differenza di Ibra e di altri campioni, non ci mette mai la faccia, mai quando la squadra perde. Se è un campione deve esserlo anche lì.
Cristiano Ronaldo è indisponente, chi ha giocato a calcio lo sa, come si fa a giocare con uno che ti sbraccia quando non gli arriva palla, che vuol tirare tutte le punizioni e prende sempre la barriera.
Hola, signor Ricci.
Hola.
Sentite i nostri amici whatsappatori,
sono sempre divertenti, è sempre un piacere.
Sì, veramente. Ma toglimi una curiosità preliminare, dato che ne parlavamo l'altro giorno con Antonello Valentini, ma in Spagna la pausa della nazionale viene vissuta come in Italia, come una grandissima interruzione del coito, oppure con un po' più di...
compassione. Cosa necessaria, è chiaro che sarebbe sì, ci sono, se ne parla, siamo tra l'altro in un momento molto, molto divertente, molto intenso della Liga, torniamo e dopo una settimana c'è il classico, no? Ci sono le tre squadre vicine, per cui però no, viene presa, e anche per dire, oggi c'era la conferenza stampa di Luis Enrique, no? Gli dice, ma tre partite in una settimana, dice, guarda, io non ti posso dire quello che voglio io o quello che mi piace, questo è e questo facciamo, per cui tre partite le giochiamo, cerchiamo di ruotare gli uomini e basta, proviamo a vincere. No, c'è una, come si può dire, si prende quello che arriva, non ci sono grandi polemiche in questo senso.
No, non ci sono grandi polemiche da noi, altra storia, però un paese che va a usanze che trovi, compresa la pausa nazionale, che a me personalmente non fa impazzire, perché vabbè, però questo a chi importa.
Però ai mondiali bisogna andarci, cioè,
sì,
cosa facciamo?
Per carità. No, ma...
non so, visto adesso, a me colpisce molto il fatto che il Sud America abbia rinunciato a giocare, per esempio, no? E questo turno lo saltano.
E vabbè, ma io secondo me fanno pure bene,
posso dirti. Anche secondo me, però è chiaro, poi alla fine ci sono partite da fare, insomma, è complicato cercare di far tutto. Questo è il tema, dovrebbero probabilmente ridurre, no? Magari non si fa più l'andata e ritorno, si fa solo una partita, però con questo numero di partite, questo abbiamo, insomma, ecco, finché non si riducono il numero delle partite, questo sarà, per cui così,
no, anzi, tra un po' lo aumenteremo pure con la super mega extra Champions, no, Pierluigi?
Sì, dai, vediamo, dai, vediamo, tanto godiamoci. Vabbè, non so, io stasera faccio Francia Ucraina, poi quando lavoro sulle partite sono anche più motivato, no, nel senso che è abbastanza normale.
Sì,
ci possono essere delle emozioni in arrivo anche per la nostra nazionale. È un test, secondo me, importante anche in prospettive europee, vedere a che punto stanno i ragazzi.
È per tutti, è così, perché quindi, ci sono queste tre partite e poi c'è l'europeo, no? Quindi, questo è, per esempio, la Spagna è una squadra in costruzione, hanno ancora un sacco di dubbi. Insomma, sì, hanno battuto 6-1 la Germania, però è da vedere. L'Italia è lo stesso, l'Italia è una squadra molto in costruzione, e quindi adesso ci sono queste partite che sono importanti, fanno bene anche. Io, in questo senso, bisogna anche pensare un po' alla nazionale, perché o si abolisce, appunto, l'europeo non si fa più, allora va bene.
No,
però,
ma non è così. No, ma poi torniamo a parlare di calendari, di Lodo Platini, di tutte queste cose, insomma, di cui abbiamo parlato, di cui ciclicamente ad ogni pausa della nazionale, che sia per le qualificazioni o per semplici amichevoli, poi finiamo per parlare. Invece, il signor CR7, a che punto siamo col tormentone? Oggi leggevo sulla Gazzetta, non l'hai scritto tu, però il titolo era: se Parigi chiama, lui risponde. Bisogna vedere se chiama,
sì,
cioè, se Parigi, se Madrid chiama, sì, ovviamente.
Madrid,
Parigi,
sì. Beh, un bel lapsus il tuo, però no, più Madrid che Parigi. Però sì, l'ha scritto il collega Nuno Lus, portoghese, perché c'è il Portogallo a Torino, per cui insomma c'è anche la nazionale, ma sì, qua è così. A me la situazione sembra abbastanza chiara. Se Ronaldo vuole andare via, il Madrid può anche riprenderselo. Il Madrid quest'anno non può fare mercato, non può prendere Haaland o Mbappé, per dire, e allora è chiaro che se lui decide di andare via, la Juventus non chiede la luna, le parti si possono mettere d'accordo. Io la vedo così, però bisogna vedere qual è la volontà reale, se davvero Cristiano vuole andare via. Prima avete fatto sentire Morata al Larghero, no? Ieri sera. Morata non lo sa, non sa per esempio neanche cosa vuol far lui, probabilmente diciamo, lui vuol restare alla Juve, e di Ronaldo insomma
parla di tutto tranne che di calcio. Sarebbe interessante sapere di cosa parla.
Sì, dice della, no, l'ha detto, poi a un certo punto dice che parlano di come va il mondo, mondo. Ovviamente parlano del Covid, come sta la Spagna, come sta il Portogallo.
Sì, il Portogallo, ok.
E poi non lo so, si è fermato là.
È interessante.
Sì, no,
comunque,
per carità.
Io aggiungo alla discussione questo mattone, comunque di Netflix, che adesso dalle 15 troverete su DAZN, nel senso che io gliel'ho chiesto, gli ho fatto proprio un ragionamento dicendo... della valutazione sul calciatore, ci può stare un ragionamento anche dal punto di vista della Juve di prospettiva, cioè rientrare di parte dell'investimento e andare a spendere questi soldi per ringiovanire la squadra, e lui ha detto assolutamente no, e io gli ho detto ma al 100%, lui ha detto al 100%, ma è chiaro anche che ci sono delle cose in certi momenti che si devono anche dire, però è anche vero che quando tu hai comunque un vicepresidente che si espone in una maniera così precisa, cioè diciamo esistono mille gradazioni nella dialettica, e i dirigenti, i giornalisti, ormai gli stessi calciatori li conoscono bene, cioè, ci sono anche dei modi un po' più diplomatici per evitare di dover dire 100%, se dici 100% in ogni caso ci metti la faccia, poi io non so come andrà a finire, è chiaro che la quantità di variabili è enorme, è gigantesca, è chiaro anche che la Juve in questo momento ha bisogno di ricompattarsi, cioè ha bisogno di reagire come un corpo unico, unito, anche di non dare alibi ai calciatori, cioè di non dare un messaggio da liberi tutti da qui fino alla fine della stagione, perché poi c'è da conquistare la qualificazione del Champions League.
Ma è chiaro che quella fa tutta la differenza del mondo.
Un messaggio in chiave Ronaldo sarebbe un tana libera tutti, potrebbe essere interpretato così.
Evidente.
Assoluto, quindi. Però per esempio adesso poi vedrete quello che si dice di Dybala, su Dybala invece questa gradazione è molto diversa, no? Nel senso che
ma io sono molto curioso, senti, mi dai una mano, dopo il traffico Filippo, mi dai una mano a spoilerare Pardo che ha appena intervistato Nedved, vabbè l'intervista va in onda su DAZN alle 15, però se ci facciamo raccontare qualcos'altro in anteprima a me non vuol dire niente, perché magari a te però lo dice, traffico, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, Fila, cosa vuoi sapere di questa intervista a Nedved? Filippo?
Niente.
Niente, spaventato?
Peccato. Niente spoiler, peccato. Niente, vabbè, passiamo al secondo.
Dimmi cosa... No, adesso...
No, volentieri.
No, guarda che è tornato, eh.
Eccoci.
Ma poi...
Cosa vuoi sapere di questa intervista a Nedved?
Beh, però dai, qualcosa ci ha già detto, adesso dai.
No, di più.
100%,
io
di più, dai. Meno del 100%, dai.
Su Dybala, cosa non fare anche tu così, dai, su. Cosa ha detto su Dybala Nedved, Pierluigi?
Su Dybala ha detto che è mancato e che questo ovviamente è stato un problema sia dal punto di vista realizzativo che delle soluzioni offensive. E sul contratto non ci sono novità, e anche questa volendo si può leggere come un altro segnale di chiarezza da parte della Juve, che Dybala che si sia già lungamente espressa, e però ecco, a differenza di altre situazioni, segnatamente Pirlo e Ronaldo, poi dalle 15 la vedete e quindi vi fate vedere anche voi, ho avuto la sensazione, molto più della sensazione, che poi alla fine se dovesse arrivare un'offerta quantomeno verrebbe presa in considerazione.
Sì.
E su Morata?
Tutto un passaggio.
Su Morata?
Su Morata, di Morata non abbiamo parlato, abbiamo parlato della linea del rinnovamento dei giovani, che mi sembra che sia un po' la filosofia, cioè poi rileggendo in controluce questa situazione, io penso che la Juve ha due modi per reagire a una stagione che sicuramente o quasi sicuramente, a meno di miracoli, non sarà all'altezza dell'obiettivo, nemmeno dell'obiettivo minimo, per una squadra che vince per 9 anni il campionato, l'obiettivo minimo è di vincere il campionato, è una dolce condanna, diciamo, ed è insistere, credere nel ragionamento che è stato fatto, quindi continuare a fare un progetto giovane, ovviamente questa cosa ha anche delle valenze ma potenzialmente di carattere economico di un certo tipo, oppure cambiare tutto. Ecco, messaggio che arriva, sì. Un messaggio che arriva forte e chiaro,
sì, anche
ed
se
è un messaggio, secondo me,
hai ragione, da vendere l'ascolto di WhatsAppatore di prima, Pier, fino a che resta Ronaldo te lo scordi di fare una squadra di giovani, o fai una squadra con lui per vincere subito e vai avanti a fare questo discorso qui, oppure cambi strada, mi sembra.
Però, insomma, siccome io questa cosa, l'impegno con DAZN, questo gentleman agreement c'era da un po', quindi voglio dire, non è che è stata una cosa fatta apposta,
certo.
Però al tempo stesso sappiamo mille volte che nella storia delle interviste Filippo lo sa meglio di me, poi quando ci sono delle clamorose bufere le interviste vengono anche posticipate, insomma fa parte della normalità della vita,
sì.
Il fatto che invece comunque non ci sia stato da questo punto di vista nessuna, non si sia andati in questa direzione, mi fa pensare che veramente ci fosse voglia di esprimere questo punto di vista. Poi è chiaro che in questo momento non so neanche quanto sia popolare nei confronti degli stessi tifosi della Juve, perché è chiaro che in questo momento la popolarità di Pirlo, per ovvi motivi, è molto bassa, insomma,
certo.
Poi dopo la sconfitta col Benevento in maniera particolare.
Ma soprattutto...
E poi, no, cioè, poi sono dei passaggi, insomma, molto interessanti sull'Inter e soprattutto su Marotta e Conte, perché insomma, Nedved usa delle parole molto, molto belle, cioè di riconoscimento della qualità di questi due personaggi che stanno evidentemente cambiando la mentalità dell'Inter, stanno facendo il lavoro qualche anno dopo, questo è un mio pensiero, ma insomma non credo sia molto distante da quello che troverete alle 15, stanno facendo qualche anno dopo il lavoro che avevano fatto la Juve qualche anno fa.
Resta,
lavorare su un ambiente, cambiarlo passo dopo passo.
Beh, tende la mano, anche una mano di pacificazione dopo recenti screzi, magari. Però
certo è che
a proposito della posizione di Pirlo, Filippo, sai benissimo come il nome dell'attuale allenatore del Real Madrid sia in cima alla lista delle preferenze della tifoseria
sì,
bianconera.
È giusto che sia così. E qua tutto può succedere. Adesso c'è, per esempio, qua stanno lanciando alla grande Raul, per esempio, cioè, sulla stampa, siccome adesso è finito, diciamo, la regular season della seconda B dove gioca il Castilla, il Castilla che è il filiale, no, la seconda squadra del Madrid, vanno ai playoff, quindi è andata bene, obiettivo minimo raggiunto da parte di Raul, i ragazzi giocano bene, sono tanti giovani interessanti, in questi giorni si parla tantissimo di Raul, perché è così, l'ha detto l'altro giorno, no, Zidane prima della partita con l'Atalanta, dice qui, io da quando sono 20 anni che sono qui, dice che ogni partita è una finale, cioè ogni partita viene giudicato.
Sì,
e poi
a proposito di pressioni nel ruolo di allenatore.
Esatto, ecco, a proposito anche di chi cambia fisicamente, no? Andate a vedere com'era. Per me il cambio più clamoroso è quello di Guardiola. Guardiola quando ha cominciato era un bambino, adesso è veramente provato.
Zizou invece in eccellenti condizioni, posso dire.
Sì, Zizou è vero, quello forse che agguanta meglio, ma sai perché molte cose gli scivolano addosso.
Bravo, esatto.
C'ha 20 anni, è 20 anni che sta alla Casa Blanca. 20 anni, ragazzi, ha fatto tutti i ruoli
e quella lì è la sua forza, che ha l'idea di quello che,
cioè,
si fa coinvolgere,
con
ma il giusto,
cioè, capito, ti manda via se vinci, ti manda via se perdi, e ti manda via se giochi male, e c'ha sempre da dire, e lui è ancora lì, è incredibile, cioè, vedi, cioè, sono arrivati a discutere, ha vinto, cioè, 3 Champions consecutive in 2 anni e mezzo, però no, adesso lo mandiamo via perché ha perso col Mallorca,
certo.
Cioè,
sì, ma lui se ne, lui se ne frega vagamente, no? Cioè, gli importa la giusta parte in questo mix,
sì,
meraviglioso
volta,
mix culturale che è Zinedine Zidane, no?
Sì, no, per me è molto simile a, in questo anche ad Allegri,
anche Allegri, bravo, è bravo, bravo, bravo.
Cioè,
ed è la loro forza, ed è veramente la loro forza,
esatto, che è una grande capacità,
grande qualità,
e in qualche modo è il rovescio del ragionamento che facevamo prima, senza entrare nel merito delle questioni personali di Prandelli, che ripeto sono sue e sono private, però io lo vedo con tanti allenatori che ho conosciuto, ma anche con tante persone che fanno lavori di responsabilità e di pressione, questa capacità di riuscire a, mi ricordo Lancelotti nel 2006, io ho avuto la fortuna e ringrazierò per sempre Alessandro Alciato, di fare una cena con Carlo Ancelotti, poche persone a casa di Carlo con la Coppa dei Campioni sul tavolo, quindi era 2 o 3 giorni dopo la finale vinta, è chiaro che non è che non fosse stressato Ancelotti in quel periodo, però la sua capacità di farci scivolare addosso tutta una serie di cose, di saper gestire le priorità e i problemi, ecco, questa è una capacità che secondo me poi fa completamente la differenza, perché se invece ti lasci inghiottire dalle ansie e dagli stress,
certo,
diventa
molto più difficile fare quel mestiere lì. Senti, ti chiedo un'ultima cosa, poi giuro la smetto di spoilerarti su Nedved, anche perché è finito il programma. Ma non gli ha chiesto di quella.
Comincia l'intervista,
esatto.
Perché alle 3 comincia.
Volevo chiederti solo se avevi chiesto della clausola contrattuale di Ronaldo per cui deve tirare tutte le punizioni.
No. Però abbiamo parlato molto di Ronaldo, anche di che cosa scatta nella testa comunque di un giocatore.
Sì, ragazzi, però, sta storia di punizione è fantoziana,
lo so.
Comunque guarda che era arrivato, aveva avuto una serie negativa anche qui. Adesso io
ma non così,
più,
dai, ci credo.
No, era più di 50, però era tra 50 e 60,
Cosa?
Adesso non c'ho il numero preciso. 50-60 punizioni senza far gol.
Sì, ma qua siamo di più, L'altro giorno
no, qua 72 con un gol.
Ragazzi, mi sembra che
al Madrid era arrivato tra 50 e 60, adesso non lo
ricordo. No, capisci
più.
Che come c'è una, cioè Ibrahimovic dice no, i rigori non li segno, li tiri che sì, poi magari un giorno mi viene voglia. Come c'è una punizione alla Juventus, no, cioè proprio non è quotato il fatto che la tira Ronaldo. La tira Ronaldo, punto. Gli altri 10 possono anche andare negli spogliatoi. Quindi la situazione sinceramente sta diventando abbastanza ridicola. Vabbè ragazzi, è stato molto divertente parlare con voi anche oggi.
Ciao, vado adesso registrati con Oldani, informazioni di servizio per Claudio Scattone.
Di cosa parlate?
Non lo so, perché francamente dovrei sapere, ma non mi ricordo.
Perché adesso, il menù lo fa lo chef?
Sì, è considerato che la settimana scorsa abbiamo fatto le patate novelle, quindi diciamo un tema piacevole. Come sai che c'è tutto un dibattito fra me e lui vuole fare le cose un po' più complicate, io farei cacio e pepe tutte le settimane. E quindi dopo le patate novelle mi sa che mi tocca una cosa.
Ma quando fate la cucina spagnola? No. Quando fate la cucina spagnola con Ricci?
Esatto, cioè le patate novelle.
Va bene questa. Secondo voi facciamo forse sono le cime di Napa che
le cime. Allora c'è Cassano.
No,
o ordine.
Anch'io!
Ciao ragazzi, vi diverto il mondo. Ciao Filippo Maria Ricci, ciao Pierluigi, ci sentiamo domani alle 14. Io ringrazio Claudia Schiattone, Marco Santoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!